TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buongiorno a tutti e tutte, ciao Davide.
Ciao.
E bene, abbiamo qualcosa. Ma cos'è?
La manina, la manina.
È una manina. Bene, la manina è la vera protagonista di questo 2018. È addirittura diventata un gadget esposto in tutte le vetrine di San Gregorio Armeno, la notissima via dei presepi a Napoli. Bene, secondo indiscrezioni che ha riportato il Corriere della Sera, in un articolo pubblicato domenica scorsa, la manina avrebbe in realtà il volto di Massimo Bitonci, l'ex sindaco leghista di Padova, ora sottosegretario agli interni, che è uno dei fedelissimi di Matteo Salvini. La manina di Bitonci avrebbe introdotto nella manovra una postilla fuori accordo, trasformando la già ambigua pace fiscale, ne avevamo parlato alcune puntate fa, in realtà in un maxi condono per grandi evasori. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e la Lega dimostra ancora una volta di essere ancorata ai grandi interessi imprenditoriali, soprattutto del Nord. C'è stato un fine settimana di grandi polemiche, superato da una sorta di accordo che riduce la portata dello scudo penale, escludendo ad esempio l'autoriciclaggio ed elimina lo scudo fiscale all'estero. Nell'accordo c'è anche il via libera, vedremo dopo, da parte della Lega, al condono sugli abusi edilizi ad Ischia, anche se il Movimento 5 Stelle dice che non è un condono. Questo condono è contenuto all'interno del decreto Genova. La vicenda della manina, che in realtà ha degli aspetti realmente tragicomici, nasconde tutte le ambiguità di una manovra che, al di là di tutti quelli che sono stati proclami demagogici e populisti, l'attacco, la fine della povertà, l'equità fiscale, bene, in realtà continua a difendere questa manovra gli interessi delle classi più agiate, e lo abbiamo visto appunto in quello che è diventato un po' l'affair del maxi condono. Il secondo argomento di dibattito politico dell'ultima settimana è il decreto Genova. Finalmente abbiamo un progetto di ricostruzione del ponte crollato a Ferragosto, un progetto che è contenuto in un decreto in cui emerge in tutti gli aspetti la continuità dell'operato di questo governo con quelli precedenti. Una continuità soprattutto nella modalità di gestione commissariale delle emergenze, come era accaduto ad esempio con Berlusconi per il terremoto dell'Aquila, con Renzi per il terremoto in Centro Italia. Quindi c'è sempre questa logica dell'emergenza, questa logica del commissariamento e quindi dell'agire con pieni poteri rispetto a quelle che poi sono tragedie o disastri che colpiscono centinaia e migliaia di persone nei vari territori. Bene. Il decreto Genova, come avevamo già accennato, contiene le norme per condonare l'abusivismo edilizio nell'isola di Ischia, che anch'essa è stata colpita da un terremoto nell'agosto del 2017. La ricostruzione di Casa Micciola si associa quindi alla possibilità di condonare tutti gli abusi edilizi che da decenni stanno in realtà devastando il paesaggio di una delle isole più belle del nostro Mediterraneo. A questo si aggiunge, sempre nel decreto Genova, un altro elemento molto pericoloso, direi. Il governo ha infatti inserito nel decreto un articolo che non ha niente a che vedere con Genova. È l'articolo 41 del DL 28 settembre 2018, numero 109, che autorizza a spandere fanghi con idrocarburi in tutti i campi, e questo ha suscitato le reazioni da parte degli ambientalisti, perché di fatto si tratta di un vero e proprio esperimento chimico sulle vite delle persone, sui nostri territori, sull'agricoltura. Bene, mentre il Movimento 5 Stelle si dimostra sempre più lontano dai temi legati alla tutela dell'ambiente che l'hanno caratterizzato in campagna elettorale, i movimenti non stanno di certo a guardare. Abbiamo visto, ci abbiamo dedicato una puntata speciale, quello che è stata l'assemblea del 29 settembre scorso a Venezia, che ha visto tutti i movimenti di lotta ambientale presenti nei vari territori riunirsi e costruire un percorso che conduca ad una mobilitazione sul tema di contrarietà alle grandi opere, per la giustizia ambientale, per la tutela dei beni comuni, da tenersi a Roma nei prossimi mesi. Ebbene, il movimento NoTav ha lanciato a Venaus una 2 giorni, il 17 e 18 novembre, che prosegue questo percorso. Quindi ci sarà una 2 giorni di iniziative e di discussioni per proseguire il percorso che è stato iniziato a Venezia lo scorso 29 settembre. Sempre in Valsusa, in centinaia si sono ritrovati per protestare contro i fogli di via che hanno colpito alcuni attivisti ed attiviste dai comuni di Giaglione e Chiomonte. In centinaia hanno calpestato il terreno del comune di Chiomonte ed hanno fatto volare i fogli di via con dei palloncini. E ci ascoltiamo adesso una canzone tratta dall'ultimo disco di Liscapé, Acitón.
Vuelan las bandadas de cuervos del gran dictador.
Acitón, Acitón, corderos.
Acitón,
Acitón, Acitón con represión.
Acitón hasta que muera tu voz.
Bene, siamo ritornati in studio, speriamo che la manina di Massimo Bitonci non continui qui a,
chi lo sa,
a farsi vedere,
magari ricompare,
perché ormai ha se ha preso l'abitudine a intervenire, continuerà sicuramente ancora. Proprio una settimana fa, giovedì scorso, al CSO Pedro, abbiamo visto tutti quanti insieme il film su Stefano Cucchi, il film che racconta gli ultimi giorni della vita di Stefano Cucchi, il film appunto che si chiama Sulla mia pelle, che ormai tutti quanti abbiamo purtroppo visto. Durante il dibattito doveva intervenire anche la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che però non è stata presente, perché giovedì scorso è stata una giornata molto particolare che ha aggiunto ancora carne al fuoco in quelli che sono gli sviluppi del caso appunto Cucchi. Sviluppi che continuano ad avere dei colpi di scena giorno dopo giorno. Lunedì scorso è stato iscritto nel registro degli indagati anche il maggiore Luciano Soligo. È importante fare, secondo me, nomi e cognomi delle persone che hanno avuto un ruolo fondamentale e importante in questa vicenda, che all'epoca era il comandante della stazione di Montesacro. Ilaria Cucchi, dicevo, giovedì scorso non è stata presente perché ha avuto un incontro con il generale Nistri, il generale dei Carabinieri, e con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Un incontro che, a detta di Ilaria, è stato un incontro abbastanza paradossale. Infatti il carabiniere Nistri ha soltanto parlato di quelle persone che fino ad oggi hanno appunto parlato, scusate il gioco di parola, di parole, e ha detto che queste tre persone che fino ad oggi hanno ammesso le loro colpe pagheranno. Però non è andato oltre, ha continuato ad avere a mantenere questo alone di mistero su una storia che diventa sempre più complessa e sempre più difficile, perché proprio Ilaria ha detto: nessuno mi porterà indietro mio fratello è morto, e adesso siamo in uno step successivo. Oltre la violenza che ha dovuto subire, il pestaggio che ha dovuto subire, adesso stanno venendo a galla tutte i segreti che questo caso ha portato con sé e tutto quello che hanno insabbiato. Un classico caso, diciamo, della cronaca novecentesca, in cui i segreti di Stato ormai la fanno da padrone, in cui tutti si coprono l'un l'altro, in cui ci sono dossier che vengono strappati, dossier che vengono modificati o addirittura cancellati. La ministra invece ha chiesto scusa, ha dato delle scuse che ovviamente a poco servono quando gli apparati dello Stato continuano a perpetrare questa violenza, perché di questo si tratta. Anche oltre alla violenza fisica, il cambiare dei verbali è una violenza che davvero si aggiunge a quella che è la violenza fisica. A maggior ragione si aggiunge ancora violenza, che è la violenza verbale che Ilaria Cucchi sta subendo in quest'ultimo periodo. Tantissimi gli attacchi verbali, soprattutto sui social network, e Ilaria ha detto che inizia anche ad avere paura di questo clima che si sta creando attorno a lei. Sono tanti Stefano Cucchi in Italia, purtroppo: Aldrovandi, Bianzino, Scaroni, Uva, Carlo Giuliani, davvero tanti. E anche in Veneto, ahimè, abbiamo un caso simile, che è il caso di Mauro Guerra. Mauro Guerra ha ucciso nel luglio del 2015, durante... È stata definita una trattativa per sottoporre questo ragazzo a un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Un ragazzo che aveva avuto in passato qualche problema, ma che in quel periodo, a detta della madre e della sorella, era molto tranquillo, sereno, e che aveva anche la lucidità nel sapere come funzionava un TSO, eccetera, eccetera. Infatti, un po' di mesi dopo da questa barbara uccisione, chi l'ha visto ha diffuso delle immagini davvero agghiaccianti di quei momenti, delle immagini molto lunghe in cui si vede appunto la prima parte in cui c'è la trattativa tra i carabinieri e il povero Mauro, in cui lui in maniera molto lucida dice: voi non avete una carta, non avete nessuna carta, non potete farmi assolutamente nulla, quindi se non arriva la carta firmata, perché ricordiamo il TSO deve essere, è un trattamento sanitario obbligatorio in cui ci deve essere la firma del sindaco o di chi ne fa le veci, quindi lui aveva ben chiaro che senza quella carta non potevano fare assolutamente nulla. Ad un certo punto Mauro scappa nei campi vicino casa e 10 carabinieri e 3 appartenenti al 118 cercano invano di bloccarlo e dicono che in 13 persone non sono riusciti a bloccare questa persona che, per carità, era ben impostato, alto, grosso, ma in 13 persone io credo che fermarlo sia abbastanza facile. Un carabiniere, nello specifico, facciamo anche qui nomi e cognomi, Marco Pegoraro, ha sparato, dice di aver sbagliato a prendere la mira, voleva colpirlo al braccio e invece l'ha ucciso. Ad oggi il carabiniere è imputato di eccesso colposo di legittima difesa, quando, vedendo le immagini, è chiarissimo che si tratta di un omicidio. Cioè non è una legittima difesa, il ragazzo era abbastanza distante al momento degli spari del carabiniere, e la roba ancora più agghiacciante sono gli audio che si sentono successivamente, in cui ci sono due carabinieri che raccontano tra di loro la mattinata e insultano il ragazzo che era appena stato ucciso. La madre e la sorella di Mauro Guerra, anche loro dal 2015, stanno portando avanti una battaglia come quella che sta continuando da ben 9 anni Ilaria a portare avanti per far conoscere a tutti la verità e per far pagare chi ha commesso questo omicidio. Giovedì era presente con noi al CSO Pedro, e quindi ascoltiamo le parole della mamma di Mauro Guerra, Giusy Guerra.
A un certo punto senti l'esigenza forte dentro di te di parlare, di diffondere, di far sapere alla gente cosa è stato fatto a tuo figlio. Ecco, fin che stavo lì seduta ad ascoltare, leggevo questa frase. E questa frase è proprio la frase che potrei proprio scrivere sulla tomba di mio figlio. La libertà personale è inviolabile. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Ecco, e questo a Mauro è stato fatto tutto. La libertà personale è stata violata in tutti i modi, a cominciare dall'inizio e fino alla fine. Ecco, e mi viene in mente lo slogan di Stefano Cucchi: giustizia per Cucchi, giustizia per tutti. E tutti qui a Padova, tutti si chiama Mauro Guerra. Questa è la tragedia di Mauro, e continuerò per il resto dei miei giorni a domandarmi perché non ho più mio figlio, per quale motivo è stato fatto tutto questo. Non saprò mai darmi una risposta, non saprò mai perché mio figlio è dentro quel buco di cemento dove sono stata costretta a metterlo.
Adesso ci ascoltiamo la canzone di Fabrizio De André, Un blasfemo.
Mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. mi arrestarono un giorno per le donne di il vino. Non avevano leggi per punire un blasfemo. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Dalle violenze di Stato avvenute nel nostro paese passiamo adesso a quelle che sistematicamente avvengono negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti da sempre la popolazione nera è costretta a subire violenze da parte delle forze dell'ordine, ma c'è anche, ci sono persone che si organizzano e trasformano tutto questo in un punto di forza, in un elemento di forza e di organizzazione. Lunedì 15 ottobre a Venezia il collettivo universitario LISC e la Scuola d'Italiano per Migranti, Parole in Movimento hanno ospitato Carlin Griffiths, che è una dei referenti del movimento Black Lives Matter di Boston. Tra i temi trattati c'è stato sicuramente quello dell'organizzazione di questa comunità, la nascita e la formazione di strutture agerarchiche prive di portavoci ufficiali. Soprattutto poi si è trattato del tema intersezionale, questo termine che va così di moda anche tra i movimenti italiani, giustamente, ma negli Stati Uniti è qualcosa di realmente reale, qualcosa che sta permeando in maniera vera le lotte e i movimenti. Black Lives Matter nasce nel 2013 in risposta alle violenze nei confronti degli afroamericani da parte delle forze di polizia, ma le tre attiviste che lo lanciano, tre donne nere queer, hanno posto fin dall'inizio la centralità di altri fattori che contribuiscono alle discriminazioni. Tra questi sicuramente l'essere donna, l'essere poveri, non avere accesso ai servizi abitativi. Ad esempio ricordiamo che dopo l'esplosione della bolla finanziaria del 2008 centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti hanno perso la casa. Inoltre l'avere una sessualità fluida, pure riconoscersi nelle comunità LGBTQIA+. Al centro della riflessione viene posta l'importanza di queste vite, dell'essere appunto neri, donne, queer, poveri, tutte queste cose insieme. Vite che importanti non lo sono mai state, né nei movimenti di liberazione nera, né in quelli femministi. È per questo che Black Lives Matter agisce intersezionalmente all'interno della società, riuscendo davvero a promuovere un ideale di giustizia sociale, razziale ed economica. Il movimento
che dalla sua nascita ha conosciuto un'incredibile crescita, un incredibile sostegno, si caratterizza anche per il tentativo di costruire reti transnazionali, portando solidarietà alle lotte per la dignità umana in tutto il mondo, dalla Palestina all'India, dal Brasile alle popolazioni indigene, il tutto con l'obiettivo di conoscere le battaglie, mettere in comune le esperienze e imparare a leggere le grammatiche sociali di altri popoli, senza però alcuna pretesa di esportare un modello, per quanto vincente, oppure imporre le proprie pratiche. Adesso sentiamo un'intervista in cui Carlin ci spiega il suo movimento e ci spiega quali sono queste pratiche.
Okay. Hello, I am Carlin Griffith-Sekou. I am one of the core organizers for Black Lives Matter Boston, organizing in the United States with the movement for Black Lives. Our focus is the liberation of all black lives. We focus on state violence and poverty and all of the interconnecting issues of white supremacy and racism that dehumanizes black lives and has done so historically. Some of our core principles are that we are leaderful, mostly led by women, LGBTQ, non-gender conforming persons, indifferently abled persons across class, as well as being very mindful that all of those issues are interconnected, issues of poverty, state violence, issue of housing displacement, we are in solidarity with other communities and other struggles within the United States and outside of the United States, such as Israel, Palestine, indigenous peoples' rights, the Dalit communities around the world, and the Roma people. But anywhere we find the dehumanization of lives, we believe that if all black lives matter, and they do, that every other life also matters and is deserving of dignity and sacred worth. And we stand in solidarity for liberation of all people.
E ci ascoltiamo adesso le Us Girls con Take It Easy.
Hotel, I'll tell you.
rimaniamo nel continente americano e parliamo di migranti. Infatti venerdì 19 ottobre una marea umana, perché così la si può definire, ha forzato i blocchi presenti tra Guatemala e Messico e sono appunto entrati in territorio messicano. Fanno parte della carovana migrante che è partita il 13 ottobre dall'Honduras, un viaggio lungo, un viaggio in direzione Stati Uniti d'America. Queste persone fuggono da un paese che è assolutamente senza speranza, un paese in cui un anno fa ci sono state delle elezioni presidenziali truccate, e quindi scappano da una situazione assolutamente di povertà, di crisi, e come tutti i migranti cercano di trovare un posto per vivere una vita degna. In tutti i modi hanno provato a fermare questa marea umana, ma cammin facendo, a posto di diminuire, queste persone sono aumentate di numero e neanche i proclami di Trump sono riusciti a scoraggiare questa carovana. Sono arrivati venerdì, dicevo, quasi in 6.000, era anche difficile contarli, ma i numeri dicono questo. Arrivati al confine col Messico, ovviamente la polizia ha provato a bloccarli con gas lacrimogeni, cariche, nonostante la presenza di donne e bambini, la violenza della polizia è stata molto forte. Tra tutte le altre cose, il Messico è un paese che, per quanto riguarda la violenza, ha una mano abbastanza dura e pesante. Il governo messicano ha dapprima deciso di far passare soltanto le persone che avevano i documenti in regola, ma alla fine non sono riusciti a trattenere anche le altre persone, tutti quanti sono riusciti a passare il confine. Il viaggio ovviamente è un viaggio che non è finito, dovranno attraversare quello che è il paese che in questi ultimi anni ha visto la sparizione di 35.000 persone e più di 250.000 morti. Ah, il governo messicano, i proclami del governo messicano ovviamente sono quelli di rimandare indietro questi migranti, nonostante loro già hanno più volte ripetuto durante questa carovana che il loro obiettivo non è quello di fermarsi in terra messicana. Anche lì il mondo dei social network e i cittadini messicani si stanno scagliando contro questi migranti, li accusano di essere la vera causa della disoccupazione in Messico, li accusano di essere
loro.
Ci
ricorda qualcosa.
Esatto, ci ricorda proprio delle parole che vengono utilizzate nel nostro paese, ma che vengono utilizzate in tutti i paesi in cui c'è un movimento di persone. Non è la prima carovana di migranti che attraversa il Messico e non sarà neanche l'ultima, soprattutto in vista di quelle che saranno le giornate di novembre, in cui si terrà il forum sociale delle migrazioni proprio a Città del Messico. Questa delle migrazioni non sono dei fenomeni nuovi, anche nell'impero romano d'Occidente e d'Oriente c'erano carovane veramente fatte da migliaia di persone che si spostavano, quindi anche fermarli è una roba oltre che difficile, è proprio inumana. Noi parleremo di Messico e approfondiremo la situazione che si vive in questo momento sia dal punto di vista migratorio, ma non solo, il 4 novembre, proprio negli studi di Radio Sherwood. Infatti avremo la prima puntata di Sherwood Open Mind, questa trasmissione radio aperta in cui appunto parleremo di Chiapas e Messico con delle persone molto ferrate rispetto all'argomento. Avremo Miriam Garbadella di 20ZLN, Luca Martinelli che è un giornalista, e anche Cristian Peverieri e Camilla Camilli dell'associazione Iabasta e di Bessè. Siamo tornati in studio. Volevo concludere con una nota di colore, visto che abbiamo parlato di migranti. Proprio in queste settimane è diventato virale il video di un attore veneto, Andrea Pennacchi, che ricorda ai terroni come sono stati accolti anni fa qui nel nord. E alla fine dà questo pensiero in cui dice: cari terroni, ma voi che vi ricordate come siete stati trattati quando siete arrivati nella Padania, perché adesso state trattando in questo modo i neri? E con questa domanda semplicissima, perché
noi,
io da terrone,
noi siamo orgogliosamente siamo terroni,
e visto che tanti terroni, amici nostri, adesso se la prendono con i neri, vi lasciamo con questa riflessione, con questo dubbio, e ci vediamo giovedì prossimo.
Ci vediamo giovedì prossimo, speriamo senza manine.
Esatto. Ciao, ciao.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes.
Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, t'en prie pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la la la.
T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la
la la la la la.